Capitolo undicesimo. Tutti prendevano parte alla conversazione generale tranne Kitty e Lievin. In principio, quando si parlava dell'influenza che un popolo può avere su di un altro, a Lievin veniva involontariamente in mente quello che avrebbe potuto dire in proposito. Ma questi pensieri, prima molto importanti per lui, non avevano ora il più piccolo interesse. Gli pareva persino strano come mai cercassero di parlare tanto di cose di cui nessuno aveva bisogno. Proprio allo stesso modo a Kitty sembrava che dovesse essere interessante quello che dicevano a proposito dei diritti e dell'istruzione delle donne. Quante volte ella aveva pensato a questo, a proposito della sua amica Varinka, del suo penoso stato di dipendenza, quante volte aveva pensato fra di sé cosa sarebbe avvenuto di lei stessa se non si fosse maritata, e quante volte aveva discusso di questo con la sorella. Ma ora tutto ciò non la interessava per nulla. Fra lei e Lievin si era avviata una conversazione a parte, anzi non una conversazione, ma una certa misteriosa comunione che a ogni minuto li legava più da vicino e suscitava in entrambi un sentimento di gioioso spavento innanzi all'ignoto nel quale entravano. Alla domanda di Kitty come avesse potuto scorgerla in carrozza l'anno prima, Lievin aveva raccontato che tornava dalla falciatura per la strada maestra e che l'aveva incontrata. Era la prima mattina. Voi probabilmente vi eravate appena svegliata. Vostra mamma sonnecchiava in un angolino. Era un mattino meraviglioso. Io cammino e penso, chi sarà mai nella carrozza dal tiro a quattro? Una bella quadriglia coi bubboli. Ed ecco per un attimo mi siete balenata voi e attraverso il finestrino vedo che siete seduta così e con tutte e due le mani tenete i nastri della cuffietta e pensate intensamente a qualcosa, diceva sorridendo. Come vorrei sapere a che pensavate allora. Era una cosa importante?
Non ero forse spettinata?
Ella pensò, ma visto il sorriso entusiastico che suscitavano nel ricordo di lui questi particolari, sentì che al contrario l'impressione da lei prodotta era stata ottima. Arrossì e rise felice. Davvero non ricordo.
Come ride contento Turovcin,
disse Lievin compiacendosi del fatto che avesse le lacrime agli occhi e il corpo sobbalzante dal ridere. «È molto che lo conoscete?» chiese Kitty. «Chi non lo conosce? Ma mi pare che lo riteniate un uomo cattivo». «Cattivo no, insignificante».
«E non è vero, e smettete subito di giudicarlo così», disse Kitty. «Anch'io avevo una cattiva opinione di lui. È invece gentilissimo, straordinariamente buono, ha un cuore d'oro».
«Com'è che avete potuto conoscere il suo cuore?»
«Noi siamo stati grandi amici, lo conosco molto bene. L'inverno scorso, subito dopo... che eravate stato da noi», ella disse con un sorriso colpevole e fiducioso insieme, «Dolly aveva tutti i bambini con la scarlattina e lui passò da lei per caso e figuratevi», ella diceva sottovoce, «gliene venne tanta pena che si fermò e cominciò ad aiutarla nel curare i bambini e rimase da noi a curare bambini come una balia».
«Sai, racconto a Konstantin Dmitrich
quello che ha fatto Turovcin durante la scarlattina»,
disse chinandosi verso la sorella.
«Sì, meraviglioso, un tesoro», disse Dolly guardando Turovcin, il quale, accortosi che si parlava di lui, sorrise affabile. Lievin guardò ancora una volta Turovcin
e si meravigliò di non aver capito prima tutto il fascino di quell'uomo. «Sono colpevole, colpevole, e non penserò mai più male della gente», disse allegro, esprimendo con sincerità ciò che in quel momento sentiva.